redigio.it e la storia continua. Ma guarda chi c'è in cantiere, il carpentiere e la vita quotidiana. Allo scoccar dell'ora. Una fabbrica medievale, osservandola con gli occhi di oggi, potrebbe sembrare un luogo caotico, tecnicamente inadeguato o comunque sorprendente, soprattutto di fronte ai risultati che gli architetti e le maestranze di allora spesso raggiungevano. L'organizzazione e la direzione di un sistema complesso e dinamico come il cantiere di un castello o di una grande cattedrale romanica o gotica, doveva essere un'impresa impegnativa, quasi quanto la progettazione e la costruzione. E non sorprende sapere che tali lavori impegnavano di solito più di una generazione, con sospensioni frequenti dovute all'esaurimento delle risorse finanziarie. Crolli provocati da calcoli sbagliati, tecniche inadeguate oppure agli incendi delle parti di legno. Ma tutti questi problemi, uno era particolarmente insidioso per l'organizzazione stessa del cantiere, l'impossibilità di una misurazione oggettiva del tempo lavorativo. La misurazione del tempo era sempre stata molto generica, determinata da computi parziali delle clessidre e dal volgere delle stagioni. Nei centri urbani le ore più importanti erano segnalate dai rintocchi provenienti dalle torri comunali o dai campanili delle chiese. Solo verso il XIII secolo in molte città del nord Europa verranno istituite le cosiddette campane degli operai, con il compito di segnare le ore certe di inizio e di fine lavoro. Tali campane, controllate in genere dalle corporazioni, sostituirono gli imprecisi segnali della città. Le campane degli operai entreranno così anche nei grandi cantieri, regolando il lavoro sia dei salariati sia degli operai pagati a cottimo. Fu un piccolo passo che contribuì a rendere meno precaria la vita degli addetti ai lavori, specialmente quella dei salariati, che subivano a loro danno un sistema empirico di misurazione del tempo lavorativo, che comportava tra l'altro un minor guadagno nei mesi invernali. I cantieri in paesi freddi come l'Inghilterra in genere venivano chiusi da novembre a febbraio, rispetto a quelli estivi. Con l'apparizione degli orologi pubblici nelle città, e il primo fu costruito da Roger Stock tra il 1321 e il 1325 nella torre di Norwich, i vecchi sistemi di misurazione delle ore passano in secondo piano e il tempo diventerà uguale per tutti, regolando sia la vita sociale che quella dei singoli individui. Da allora un orologio meccanico consentirà nei cantieri, spesso sistemati su un campanile di una chiesa vicina o all'interno dell'area di lavoro, controllato da un apposito incaricato, di segnare con precisione l'inizio, la pausa per il pranzo e la fine del lavoro. Ma gli effetti della misurazione del tempo non riguardarono solo la vita dei carpentieri, dei muratori e degli scalpellini. Gli imprenditori ne intuirono l'importanza economica perché, come si rileva in un'ordinanza del 1411 riguardante la costruzione del Duomo di Milano, il controllo dei tempi di lavoro fu finalizzato dalla valutazione della produttività dei singoli operai e a preventivare i costi complessivi dell'intera opera edilizia. Le istruzioni di Leon Battista Alberti. Tra il 1451 e il 1452 l'Alberti scrisse una delle sue opere più importanti, De Re Aedificatoria, nella quale, oltre a proporre una visione più scientifica dell'arte e del costruire, espone con dovizia di particolari molte delle tecniche tradizionalmente usate dalle maestranze nei cantieri. Ecco alcuni passi riguardanti la carpenteria. Per la costruzione degli archi e delle volte è però necessaria un'armatura. È questa una costruzione rozza e provvisoria, in cui il contorno è racchiuso da una linea curva, sulla quale come ricoprimento e tessuto si stendono graticci e canne o analoghe cose di poco prezzo, per portare la volta che viene sopra costruita, fin tanto che essa non sia diventata stabile. Più avanti Alberti descrive il modo di rimuovere l'armatura. La maniera di rimuovere l'armatura è la seguente. Se tu l'armatura della volta l'hai posta su pali, o dove meglio si conviene, inserisci dapprima, laddove l'armatura finisce, delle zeppe di legno, appuntite come ferri d'ascia. Se vuoi ora togliere l'armatura, tu puoi, senza pericolo, con il martello spinger fuori l'una dall'altra queste zeppe come vuoi. Tuttavia vi dico che non si deve togliere l'armatura prima che non sia trascorso tutto l'inverno e precisamente, oltre le ragioni, anche per il motivo che la muratura, indebolita e sciolta dall'umidità della pioggia, non abbia a rovinare. Incidenti sul lavoro. L'arte da costruire non era davvero facile per molte ragioni. Uno dei pericoli maggiori e purtroppo frequenti era il crollo di una parte dell'edificio, dovuto a imperizia o a calcoli sbagliati, e durante la sua costruzione. Ecco una parte della cronaca scritta dal monaco Gervasio di Canterbury nel 1185, che descrive uno di questi disastri in corso d'opera, durante la ricostruzione della cattedrale di Canterbury all'indomani di un terribile incendio. Si sceglie il costruttore. Fra i vari maestri costruttori ne era arrivato uno da Sens, di nome Guglielmo, un uomo molto calmo, ingegnosissimo nel costruire in legno e in pietra. Essi, i monaci, fecero partire gli altri e scelsero lui per quel lavoro, sia per lo spirito vivace che per la sua buona fama. A lui e alla provvidenza di Dio venne affidato il compimento dell'opera. E fatto il progetto, cominciano i lavori, perché dopo qualche anno si arriva alla copertura e all'incidente. All'inizio del quinto anno aveva già preparato le impalcature per la fabbricazione della volta del quadrato, ma proprio allora le travi si spezzarono all'improvviso sotto i piedi e insieme a pietre e legnami egli precipitò al suolo dei capitelli della volta superiore, giù per 50 piedi. Il legno e le pietre lo colpirono tanto forte che egli non poté fare nulla né per sé né per la sua opera. Nessuno oltre lui rimase in alcun modo ferito. Solo contro il maestro si scagliò la punizione di Dio o anche dell'invidia del diavolo. Guglielmo cercò di reagire alla mala sorte dirigendo i lavori dal suo letto di infermo, ma di guarigione neanche a parlarne. Allorché il suddetto maestro si rese conto che a nulla sarebbero valse le arti e le cure dei medici, rinunciò alla sua opera, attraversò il mare e rientrò nella sua patria, la Francia. Lo sostituì in qualità di direttore dei lavori un altro Guglielmo, d'origine inglese, e benché piccolo di statura, ebbe grande inventiva e buona volontà nel suo lavoro. www.redigio.it e la storia continua.